Arlesi.
Incluso è il figlio, ecco, lui parla italiano e tedesco, come sì. È educato? Cioè avete parlato con lui?
Allora, all'inizio, dato che lei passava molto più tempo con mio figlio rispetto a me, perché io lavoravo, lei non lavorava, allora il figlio parlava il tedesco. Poi, vabbè, le parole basi, papà, mamma e le parole più semplici italiane le capiva, le parlava. Quando lui è arrivato all'età scolastica di 5 anni, è stato aperto qui a Berlino un ramo della scuola europea bilinguale, italiano-tedesco. Quella inglese, quella russa, quella turca c'erano già. Hanno aperto il ramo bilinguale italo-tedesco e noi l'abbiamo iscritto alla scuola elementare europea, dove lui è cresciuto bilinguale. Quindi lui parla adesso, è cresciuto italiano-tedesco, ha due madrelingue. Fra l'altro poi durante questi anni, lui adesso fa la tredicesima, quindi quest'anno finisce il liceo praticamente, parla inglese e francese, quindi all'età di 19 anni parla quattro lingue, quindi è anche molto fortunato.
E che rapporto ha il figlio con l'Italia, con il figlio con le origini, come vive questa cosa?
Si sente benissimo, lui va molto volentieri a cultura, non solo per trovare sua nonna, perché forse trova una serenità e una tranquillità che non trova qui. È la stessa cosa per la quale io vado alla cultura, vado in Italia. Io quando vado in ferie in Italia, che torno a casa, non ho bisogno di andare a Pordenone, di andare a Udine, di andare a Trieste, di andare in giro. Sto a casa, vado in giro in bicicletta, vado a fare delle passeggiate, sto al paese mio, sto a casa mia, mi godo la tranquillità. Ed è questo che manca qui effettivamente in una città come Berlino, che è un po' nevrotica, che non si ferma mai. Se tu non vai con loro sei un po' distaccato dal ritmo, quindi tu hai un altro tipo di vita, ti alzi sempre allo stesso ora di mattina, però tutto il giorno hai sempre da fare. Quando io vado in ferie non faccio niente, se è possibile. Sto solo tranquillo, però non ho bisogno di andare a fare gite turistiche di vari anni, non sto a casa e basta, sto tranquillo e basta.
E quindi anche il figlio ha un buon rapporto, insomma, con le radici?
Sì, certo, lui va volentieri, c'è stato anche quest'anno da solo, senza io ero andato giù, nero da solo, è stato giù un po' di tempo da solo, con mia sorella, con mia madre, sta bene.
Vivono comunque lì?
Sì, loro vivono lì, sì, vivono la cultura.
E poi appunto l'attività lavorativa è proseguita nel settore della ristorazione,
giusto,
e cambiando vari luoghi.
Ho fatto praticamente nel 1989, ho cominciato all'inizio dell'anno dell'89, dopo che avevo smesso da questo Bruno, ho lavorato in un ristorante italiano, tipica pizzeria, ristorante italiano, gestita da dei pugliesi, mi pare, i due fratelli pugliesi. Quando poi io ho saputo che mia moglie, che la mia ex moglie era incinta, ho detto al datore di lavoro che quando sarebbe nato mio figlio io avrei smesso di lavorare, perché volevo rimanere a casa con mio figlio, insomma, quando nasceva. Difatti così è stato, lui è nato il 15 giugno, mi sono licenziato e fino a dicembre non ho più lavorato, sono stato a casa. Poi all'inizio dell'anno ho trovato un altro posto di lavoro, in un altro ristorante italiano gestito da un romano e da una signora romana, e lì ho imparato praticamente le basi della gastronomia, perché lui era un gastronomo, lì era una signora che faceva solo la padrona praticamente, io facevo praticamente sempre il barista e lei mi ha insegnato a servire in sala.
Quindi, insomma,
come si deve
apprendere
il mestiere, e lei mi ha insegnato a veramente a prendere il mestiere, a servire in sala. Dopo lì ho fatto un anno, fino alla fine del 90, fino a metà del 90, però mi sono accorto, e questo è un lato negativo dei gastronomi italiani, perlomeno a quei tempi, che loro non ti assicuravano, non ti davano la necessità, non ti pagavano le pensioni, non ti pagavano niente, praticamente ti mettevano in regola per quattro soldi e tu non avevi, non potevi, per sulla busta paga non avevi niente, tutto quello che ti davano era sotto banco. Guadagnavi bene, lavoravi tanto, però non avevi sicurezza, se tu ti ammalavi quello ti diceva, tu stai a casa, io ti pago quello che c'è sulla busta paga, non ti pago niente.
Magari anche questo clima di Berlino un po' liberale, anche nel sistema del lavoro.
Certo, certo, ci sfruttavano.
Magari forse uno che lavorava molto da Monaco era un po' più forse...
Forse sì, forse i controlli erano un po' più severi nelle altre città, nelle altre città.
Ecco, quindi questo problema, diciamo, del tipo di gastronomia...
Esatto. E lì mi sono accorto che a lungo andare un lavoro di questo tipo non avrebbe portato praticamente a nulla. Io ero pagato bene, stavo bene, lavoravo bene, avevo un buon clima di lavoro anche con i ragazzi che lavoravano lì, che erano fra l'altro tutti venivano dalla scuola alberghiera dalla parte di Treviso, quindi erano tutti più o meno ragazzi, uno era mi pare di Conegliano, l'altro era di Vittorio Veneto, tutti ragazzi abbastanza giovani, ci capivamo abbastanza bene. Però mi sono accorto che a lungo andare non avrebbe funzionato. Me ne sono andato, mi sono licenziato e ho cercato un altro tipo di lavoro e mi è venuto, è stato un caso, sul giornale berlinese le offerte di lavoro, ho trovato un posto di lavoro come cameriere in un ristorante sudamericano. Però il datore di lavoro era un tedesco, giusto, questo è un ristorante molto grande, eravamo in 30 a lavorare lì dentro, c'erano 12 camerieri, c'erano i griglieri, gli insalatieri, i cuochi, c'erano 3 direttori, quindi, però il datore di lavoro, essendo tedesco, lui faceva tutto, punto e virgola, tutto perfetto, quindi ho trovato un posto di lavoro d'oro, perché lì lavoravo 5 giorni a settimana, avevo 35 giorni di ferie pagati. Effettivamente era un lavoro top, si guadagnava molto bene, non eri controllato perché lui non c'era mai, aveva i direttori e quindi stava benissimo, i direttori erano italiani, e c'erano parecchi italiani, nel gruppo dei 30 forse c'erano 20 italiani.
Ah, quindi era parte del personale italiano?
E la maggior parte era il personale italiano e si stava molto bene effettivamente assieme, si lavorava molto bene e il lavoro, sì, quando c'era da lavorare bisognava camminare logicamente, però il tutto veniva, come dice, i 2 giorni liberi alla settimana erano per uno che lavorava in gastronomia, erano qualcosa di veramente benvenuto, perché stavi benissimo, 2 potevi fare qualcosa con il bambino, con tua moglie, avevi ogni 6 settimane avevi un fine settimana libero, sabato, domenica, lunedì, quindi tutto a posto. Dopo un anno un direttore se n'è andato e il direttore più anziano che c'era lì mi ha proposto per assumere, per prendere il posto di direttore. Per me è stata una sorpresa perché ero il più giovane, logicamente avevo a che fare con gente che era lì da più di 15 anni già, che faceva lo stesso lavoro che facevo io, però qualcuno mi ha proposto come direttore, io ho avuto un discorso di lavoro con il datore di lavoro e lui praticamente mi ha messo a fare il direttore. I primi mesi è stata molto dura, perché quelli che prima erano i miei compagni di lavoro, io dovevo vederli come camerieri, giusto? Io avevo più responsabilità, avevo anche più entrate e questo a certe gente non andava giù, anche perché ero il più giovane, avevo 25 anni, quelli avevano già 45 anni con una famiglia sulle spalle, 20 anni che lavoravano, non andava proprio giù nessuno, i primi anni sono stati duri, però piano piano, ci sono adattati comunque, anche perché penso di essere abbastanza una persona abbastanza socievole, che riesce a parlare, perlomeno a discutere di problemi, se ci sono dei problemi.
Un aspetto che mi ha toccato, la prevenzione del tedesco, anche lavorando soprattutto in ambienti italiani, è stato difficile, lungo, come è avvenuto?
No, perché i primi tempi, il primo anno che io ho fatto in Germania, l'ho fatto da solo. L'ho fatto a Wuppertal ed ero solo, lavoravo in una gelateria di italiani, però vivevo da solo e uscivo solo, quindi io di sera quando smettevo di lavorare alle 11, alle 11 e mezza, che andavo in appartamento, mi cambiavo, uscivo, andavo in discoteca, andavo in bar, andavo nella Kneipe, che si chiede, nei bar, nei cocktail bar, io o parlavo tedesco o non parlavo, e nel giro dei 6 mesi...
Che non ha seguito un corso, non ha seguito un...
Niente. Tedesco da strada,
okay.
Però si è rivelato veramente molto importante non avere la necessità di parlare altre lingue, di dover parlare per forza il tedesco. Dopo 6 mesi, difatti, io parlavo abbastanza bene, e poi avendo anche ragazze, tipo le mie compagne hanno soprattutto tedesche, quindi la lingua si è aiutato.
E, problemi incontrati in questi anni, c'è diciamo qualche atteggiamento rivolto magari verso gli italiani, può capitare,
mai.
Mai avuto problemi?
Ho avuto solo una scenata con un ragazzo tedesco che, non perché ero italiano, penso solo perché forse non gli piacevo e basta, ma se no niente, mai avuto niente. Anzi, sono sempre andato abbastanza d'accordo con i tedeschi, perché io ritengo la mentalità friulana, quella vera, quella di una volta, penso io, e la mentalità tedesca sono tutte e due abbastanza rigide. Il friulano è anche una persona molto, come dice, come si può esprimere, che sa quello che vuole e se c'è da fare qualcosa lo fa.
Preciso,
sì. E il tedesco anche così. Difatti io mi sono adattato subito a lavorare con i tedeschi. C'è questa somiglianza, penso io.
Dopo quel periodo lì di lavoro del servizio americano è tornato nella ristorazione italiana?
No, dopo io da direttore ho fatto praticamente 10 anni di direttore in quel ristorante lì, e lì è venuto a lavorare un ragazzo italiano, un signore italiano che adesso ha 46 anni, siciliano. Gli ultimi 3 anni io ho lavorato fino al 2000 lì, in questo ristorante sudamericano, e da lì mi sono licenziato. Anche se non avrei dovuto farlo, perché dopo 10 anni di appartenenza a un ristorante con un posto abbastanza importante, mi sono licenziato. Perché? Perché non andavo più, cioè il mio modo di vedere il ristorante a sé, il posto di lavoro, non era lo stesso modo di vedere di questo del datore di lavoro. Lui non c'era mai, non sapeva come andava il locale, non sapeva quello che funzionava o quello che non funzionava. Però non era disposto a dare a noi responsabili delle libertà in modo che noi praticamente conducessimo il locale senza di lui. Allora praticamente verso l'inizio dell'anno del 99, nell'anno 2000, io sono andato in ufficio e gli ho detto che... perché logicamente il datore di lavoro si lamentava sempre che la cassa non c'era, mancavano gli introiti, cioè la cassa scendeva, c'erano più spese e lui restava sempre meno in tasca, però non era disposto a parlarne con noi e a chiedere che cosa c'è che non va. Lui veniva, faceva la scenata e se ne andava. Io ho chiesto di entrare, di parlare con lui di certe cose, e gli ho detto, sempre gli ho detto, signor Schenk, gli ho detto, il fatto è questo: se lei non è mai qui, non potrà mai sapere cosa va e cosa non va. Adesso io le dico una cosa: o lei ci dà la possibilità di dimostrarle che noi siamo in grado di mandare avanti il locale, e lei ci lascia la libertà, ci lascia assumere il personale, licenziare il personale, pagare il personale, ordinare le merci, fare l'ordinazione, tutto quello che serve, altrimenti il locale scenderà sempre di più. Questo è una cosa inevitabile. Perché non c'è nessuno veramente in quel locale lì che riesce a battere i pugni sul tavolo e dire così non va, bisogna cambiare. Se lo facciamo noi, il personale dice mandaci lo chef, lei non viene, a quel momento noi perdiamo il nostro carisma di fronte al personale. E gli ho dato praticamente 2 mesi di tempo per decidere. Dopo 3 giorni mi ha detto, signor Dori, io mi dispiace, io non cambio, io rimango così. Va bene, ho detto, allora io mi licenzio. Lei mi deve dare il licenziamento, di qua e di là, ho detto va bene, le darò il licenziamento, quindi mi faccia pensare. Questo era l'inizio dell'anno 2000. Un signore siciliano che lavorava lì, che aveva lavorato lì nel 99, veniva sempre a trovarsi, a chiedere come state, come lo state, e mi ha detto, senti Franco, ma tu cosa ne dici se noi ci mettiamo in proprio? E io ho detto, vabbè, dirlo è una cosa, farlo è un'altra. Io non ho mai aperto un ristorante, intanto. Non penso sia molto semplice, anche perché la burocrazia tedesca non è che sia di quelle più semplici, ci vogliono parecchie cose, cioè parecchie carte, bisogna fare dei corsi, Comunque fa, vabbè, intanto possiamo provare, io cerco un posto dove possiamo aprire un ristorante. Ho detto, vabbè, tu cerca e poi vediamo. Allora io mi sono licenziato a fine ottobre, a fine agosto devo smettere. E quando è stato aprile, mi pare, è venuto Silvano, che adesso è il mio socio, e mi ha detto, senti, ho trovato un ristorante che è chiuso da un po' di tempo, se vogliamo possiamo andarselo a vedere. Allora siamo andati a vedere questo tipo di locale, che tra l'altro si era bruciato, giusto? E nel giorno in cui siamo andati lì a vederlo, che erano le 5:30 del pomeriggio, mi pare, è uscita una signora da questo locale, dal locale chiuso praticamente. Allora io se ne sono andato incontro e ho chiesto che tipo di locale è, che cos'è, che non c'è, e lei era la moglie dell'ex proprietario. E mi fa, guarda, questo locale non ce lo vuole nessuno perché è bruciato, non costa quasi niente, se lo volete prendere parlate con mio marito, e da lì è cominciata. Allora abbiamo fatto i contratti, abbiamo fatto tutto quello che bisogna fare, abbiamo fatto le concessioni, e a novembre abbiamo aperto il locale, a novembre del 2000 abbiamo aperto il locale, e siamo ancora lì.
Ma sul discorso dell'apertura, cioè prima l'attività, quanto sento anche altri, sembra abbastanza, almeno a Berlino, abbastanza facile rispetto magari a alcune esperienze italiane, invece no, non è così facile.
Cioè, forse per uno che l'ha già fatto.
Per
uno che non l'ha mai fatto, logicamente non è molto semplice, cioè non è che uno, che la burocrazia tedesca metta i bastoni fra le ruote per non permettere a qualcuno di aprire un ristorante, di aprire un'attività, è che fare, bisogna sapere come ci si muove.
Ma per esempio,
come muove.
Comprare una licenza?
No.
Questo è diverso però.
Questo è diverso. Qui la licenza non serve, uno deve solo fare la concessione, andare al comune d'appartenenza, chiedere la concessione, perché la concessione sia data bisogna adeguarsi, bisogna fare determinate carte, bisogna andare a fare dei corsi, far capire praticamente che uno si intende di gastronomia, e poi vengono date le carte, vengono dei controlli, vengono quello che bisogna fare, bisogna dare i progetti logicamente per vedere se è tutto in regola, e poi si va avanti piano piano.
E quando rientri giù a Polcemigo, hai una casa tua che hai ristrutturato, c'è uno spazio,
la casa questa
che abbiamo visto,
questa qua che abbiamo visto, sì. Che sarebbe praticamente la casa che aveva fatto mio padre prima di morire, che era adatta, quella volta eravamo in 8, no, in 7, c'era mio nonno, mia nonna, mio padre e mia madre, e noi 3, eravamo in 7. Adesso i nonni sono morti, questo non c'è, è morto mio padre, quindi la casa è predisposta per più persone, quindi non...
Come vedi il futuro, insomma, come idea? C'è l'idea, che so, di rientrare nella terra, o che so, come ormai avendo figli qui, insomma, tutto qua, come...
Io mi ero sempre giurato di tornare in Italia, di non rimanere qui, però una cosa non avevo previsto, come si dice, non avevo previsto che la situazione in Italia si sviluppasse in un certo modo, soprattutto in questo modo. Io seguo quello che succede in Italia negli ultimi 10 anni, parlo con mia sorella dell'ambiente del lavoro, di questo. Io presumo, oggi come oggi, che sia molto più semplice vivere qui che vivere in Italia. Anche perché una città come Berlino non è tipica tedesca. Sì, io forse vado in una cittadina un po' più piccola, magari fosse al nord della Germania, tipo Hannover, ora tipo Brema, forse ci sono un po' più tedeschi, sono un po' più ristretti mentalmente, un po' più chiusi. Ma una città come Berlino, di tedesco ormai come a poco. Vabbè, la lingua e la burocrazia, però non è tipicamente tedesca. Quindi tornare in Italia, in un paese come Polcenigo, anche a Pordenone, cioè mia cugina vive a Pordenone, anche lei va a lavorare in ufficio, fa le 8 ore e poi deve pagare questo, si lamenta che questo diventa più caro, questo, e dappertutto ormai siamo tutti, più o meno siamo tutti nella stessa barca. Quindi tornare in Italia per sempre forse non è nemmeno una cosa giusta, perché effettivamente io qui mi sono adattato bene, mi trovo bene, vengo accolto, Adesso non vedo più, non ho più lo stimolo di tornare lì, anche se sto molto bene, però non sto bene in Italia, sto bene a cultura. Quindi tornare a cultura, questo è utopico perché a cultura non c'è niente, ci sono quattro case e basta, non posso fare niente. Allora, diciamo Polcenigo. A Polcenigo, quando io sono partito, il mio paese aveva sei, cioè il comune di Polcenigo con sei borghi, fine settimana c'erano 5-6 bar tutti aperti, tutti pieni di gente, tutta gente di Polcenigo, di cultura, di Randia, di San Giovanni. Adesso mia sorella mi dice che il sabato a Polcenigo è tutto vuoto perché i bar sono stati chiusi, perché non c'è più nessuno. Quelli che erano giovani quando io ero giovane adesso hanno tutti famiglia, hanno tutti dei problemi perché c'è chi non ha lavoro, c'è chi ha due figli da mantenerli, si è rotto un po' tutto quello che prima era il bello, uscire con gli amici e trovarsi in piazza e fare la chiacchierata e stare sul ponte d'estate a mangiare il gelato, non c'è più.
Non sono passati tanti anni, però un cambiamento così radicale
è cambiato radicalmente, purtroppo.
Ecco, che giochi a calcio qua, sì. No? Ecco, la squadra con cui giochi chi sono?
È il Club Italia.
Ah,
vuole... Allora,
giocate in tornei, come funziona?
Funziona come in Italia, c'è il campionato che uno fa partita, andata e ritorno, si giocano, sono mi pare 10 squadre, andata e ritorno, c'è...
Però comunque è un club italiano, quindi sono prevalentemente quasi tutti italiani,
sì, parecchi gastronomi, gente, però io gioco, devo essere sincero, nella Alt-Liga. Che sarebbero gente dai 40 anni in su.
Sì, negli amatori che vivono in Italia.
Sì, chiamali come vuoi, vecchi amatori, Alt-Liga qua si chiama.
E hai giocato sempre da quando sei arrivato ai primi anni?
Quasi sempre, perché il calcio è sempre il mio più, non da tifoso, da pratica, nel mio più grande amore.
Ah, e ti ha favorito magari qua per creare il rapporto,
no,
oppure no?
No, assolutamente, no, è uno sfogo che io ho bisogno di giocare a calcio perché mi piace, ho sempre giocato a calcio volentieri, anche in Italia. Non smetto, anche se mi faccio male qualche volta, però non smetto lo stesso.
E la tifosa non lo segui?
Sì, certo, lo seguo.
Del cuore rimane qua.
La mia squadra del cuore quando ero bambino era la Juventus. Adesso basta. Adesso non sono più per nessuno, sono né per la Juve, né per il Milan, né per l'Inter, sono solo per l'Italia quando gioca e basta. E io ho vissuto la vittoria del mondiale a Berlino, a Brandenburger Tor, ed è stata la cosa.
Com'è stato qua per gli italiani che vivono qua?
Incredibile. Non te lo so nemmeno spiegare, guarda, perché per tantissimi italiani dicono che sono anche molto più anziani di me, vivono qui a Berlino da molti più anni, la cosa più bella è che hanno vissuto loro da quando sono qua.
Però.
Perché è stata praticamente come uno schiaffo morale alla Germania. Io da italiano vengo a lavorare per te, vengo a lavorare qua, pago le tasse qua, tu mi tratti da straniero come fanno in tanti. E io ti do uno schiaffo moralmente perché ti batto a casa tua in uno sport che è lo sport nazionale tedesco, del calcio.
L'ho sentito.
Sì.